In questo episodio, nuove bombe lanciate da Google, specialmente lato AI, cose matte, folli, senza senso. Poi un nuovo brand arrivato dal mondo del basket, NBA femminile, molto interessante. Samsung ha risposto allo spot di iPad, dissi cose strane, poi ne parliamo. Un brand di biscotti con allattamento censurato in Stati Uniti, follia assoluta, poi ne parliamo anche di questo. La campagna di Bumble, anche questa censurata, molte censure nel mondo della comunicazione. Questa settimana un nuovo brand, anche questo qua, di cuffie con AI, appena nato, figlio di Google, cose assurde anche questo. E lo smile sull'Happy Meal tolto da McDonald's, scopriamo perché. Un piccolo gioco di Nike e poi soprattutto, ovviamente, sempre e comunque Deadline Festival, ne parliamo ancora, per i biglietti eccetera eccetera. Sigla. Questo era il
quanto entusiasmo trascinato.
Guinness World Record, il sì più letto con più rincorsa di sempre. Primato che ovviamente mi spetta. Benissimo, buongiorno. Piove come i matti, brutto, molto brutto. Brutta settimana. Nanni, commento veloce?
Bello. No, male. Pioggia male. Sole è bello.
Sì, no, va bene. Un pochetto, ci rinfreschiamo. Ma adesso va a andare. Guarda che quando arriva il caldo, poi fa.
Queste altre frasi pazzesche. Poi rimpiangerai. Ho realizzato lo scudo questa settimana. Molto bello, sì. Divertentissimo. Perfetto, dai, andiamo. Partiamo subito. Nanni, dai.
Allora, Google ha presentato il nuovo Gemini. Che è il competitor diretto di ChatGPT, di OpenAI.
Bravissimo.
Ok. Che ha presentato? Ha presentato tutte le robe nuove. Bene. Ma cose fighissime, perché praticamente è integrata questa intelligenza artificiale all'interno di Workspace, quindi tutte la suite di Google, quindi Gmail, Google Fogli, che sarebbe Excel, Google Pagine, che sarebbe Word,
e tutti gli altri strumenti,
Drive, che sarebbe Drive,
Dropbox,
esatto, sì. Tutti quelli. Beh. Google ce li ha, e quindi ti tiene in pugno. Adesso puoi fare tutto ciò che vuoi. Ad esempio, puoi chiedere alle foto esattamente questa frase adesso ha senso. Puoi chiedere, cioè, mi rendo conto che in teoria dovrebbe essere una frase senza senso, ma invece adesso puoi chiedere alle foto di prenderti tutte le foto con dove ti trova con il cappello. Quindi dici: fammi vedere le foto dove sono col cappello.
Okay.
E lui va nella tua galleria e ti fa vedere tutte le foto col cappello. Quindi nel tuo caso tutte.
Praticamente tutte.
Però puoi mettere tipo: fammi vedere le foto dove mangi i taralli. Tipo, vuoi fare un contenuto dove stai mangiando i taralli.
Okay.
Lui ti smista tutte le foto e ti fa vedere le foto dei taralli.
La cosa bella è che anche in termini di copy, lo vediamo qua nella grafica, sotto all'iconcina del cerca, non c'è più cerca, ma c'è ask.
Esatto.
Quindi questo ti fa capire che effettivamente stanno cambiando le cose. Forse questo è il primo anno in cui l'intelligenza artificiale, in tutti i contesti, abbiamo visto Google, abbiamo visto OpenAI, abbiamo visto adesso, fra qualche settimana vedremo Apple, è realmente utilizzabile, è realmente utile.
Adesso, diciamo, stanno uscendo tutti i casi d'uso della tecnologia. Ha presentato anche Project Astra, che fondamentalmente sarebbe un po' la vista, un progetto che dà la vista a questa intelligenza artificiale. Un po', se vogliamo, il cervello dietro i Google Glass, ti ricordi?
Ok, come no, grande, imperituri.
Quindi che punti le robe, dici: dove ho messo i miei occhiali? Dice: sul comodino. A che servono queste forbici a tagliare? Cose del genere.
Ok, perfetto.
Quindi tu chiedi cose e lui ti risponde. Quindi dai una vista abbiamo visto anche degli spoiler di occhiali potenzialmente di Google, degli occhiali neri all'interno delle presentazioni. Non so cosa stiamo vedendo lì, vediamo.
Questa è la presentazione di lancio.
Questo è il video di lancio, anche molto figo, finissimo, che hanno lanciato subito dopo fondamentalmente l'annuncio del nuovo OpenAI, del competitor.
Sì, perché il giorno prima OpenAI ha fatto la conferenza dove ha annunciato tutte le novità.
Si riferisce a questo video qui, dove si vede che utilizza un oggetto che potrebbe essere un occhiale e punta qualcosa.
Dove si stanno praticamente un po' scannando a vicenda. OpenAI presenta gli aggiornamenti, Google presenta un video con il futuro che farà, per dire: ci siamo anche noi. Ricordiamoci che noi ce l'abbiamo grosso anche
domanda
noi.
Anni quindi... la differenza quindi adesso tecnologicamente a livello di potenza, no? Perché mi sembra che comunque OpenAI, ChatGPT, Friends e Gemini, Google eccetera possono fare più o meno le stesse cose. Fanno... c'è una differenza
sono
sostanziale
molto simili, sono molto simili. Però Google ha dalla parte sua tutto l'ecosistema.
Benissimo.
Appunto, uno dei casi d'uso fighissimi era che se fai la chiamata su Google, ma come si chiama? Hangouts, Meet,
si chiama Meet da 25 anni. Quello, Hangout andavamo alle medie,
quello delle videochiamate. Tu fai la riunione lì su, lui sa i partecipanti, c'ha il thread di mail, tutto quanto, ti può sintetizzare la mail,
perfetto,
la riunione,
perfetto.
Perché l'ascolta, ascolta la riunione, te la sintetizza, ti manda la mail, vedi i documenti che vi siete scambiati, vede la cartella e fa tutto quanto. Quindi
perfetto.
Effettivamente così integrato all'interno del della tua routine lavorativa che è molto più vicino a te di quanto può essere OpenAI.
Perfetto.
Che devi diciamo devi che... costruirti un altro workflow con
perfetto.
OpenAI. Adesso si vocifera di una collaborazione con Apple, quindi che OpenAI
okay.
Collaborerà con Apple, probabilmente con Siri, quindi dall'altro lato del campo, come si dice, dall'altro lato del ring, ci sarà Apple e OpenAI probabilmente.
Bello, sì. Tra l'altro loro hanno annunciato anche l'app che potrai scaricare per Mac e quindi
esatto.
Già con quella
stai parlando di ChatGPT,
sì, okay, sì, okay. Sì, già con quella potrai fare un sacco di cose perché riesci a tu apri l'app e gli puoi dire la pagina che in questo momento vedi sul desktop, sintetizzala, potrai fare un sacco di robe. Nani, una domanda per te. Allora, settimana scorsa forse abbiamo parlato di tutti i fallimenti delle AI di quest'anno, effettivamente, no? Humane e Rabbit sono stati un grande fallimento, la domanda che ti faccio è, abbiamo visto le demo di Gemini che erano piuttosto scarse, mentre su ChatGPT fortunatamente sembra andata bene. Hai visto delle demo di questa roba qui? Sai
sì,
se effettivamente
vabbè, però le demo
bene?
Funzionano sempre, raga. Okay. Cioè, dietro al concetto di demo, cioè che funziona,
che sono
sennò,
controllate.
Sì, sono comunque, anche se sono live, ma sono comunque controllate. Cioè, si aspettano che funziona, non è... cioè devi vedere nei casi d'uso reali.
C'è.
Altre presentazioni che poi però parliamo di questo del discorso Humane eccetera, perché abbiamo notizie alla fine di un altro prodotto nuovo.
Yes.
Ma ne parliamo dopo.
Anche questo con una bella demo però.
Sì, con una bella demo esatto, tanta ambizione. E
dici,
hanno
dici.
Presentato anche appunto proprio per questa dualità,
bene.
Dualismo, Dualipa,
Dualipa,
di tra competitor di ChatGPT che mo fa foto, video con Sora, anche Google ha presentato i suoi modelli per fare video, foto, eccetera.
Benissimo.
Quindi, come diciamo prima, tutti fanno tutto,
perfetto.
Tutti lo fanno più o meno uguale, le differenze sono adesso la chiave. Google ha presentato il modello di generazione di immagini, che la cosa figa è che avrà un'interfaccia finalmente, quindi non come Midjourney che devi
scrivere
codice praticamente.
Sì, sì.
Tu scrivi qualcosa, lui individua delle keyword e quelle keyword ti suggerisce anche delle possibili varianti. Quindi effettivamente diventa uno strumento per sperimentare velocemente, cercare immagini, cioè produrre immagini piuttosto che cercarle.
Yes. Perfetto. Quindi sulla lunga stiamo vedendo come, nonostante gli entusiasmi e i passettoni avanti, banalmente anche solo di Midjourney, che comunque era, magari ancora molto forte, ecco, una generazione di immagini, però sulla lunga vediamo come anche in questo caso l'infrastruttura di un brand solido banalmente come Google ti permette di lavorare più facilmente e essere più accessibile a tutti potenzialmente.
Un'altra cosina interessante è quello che loro hanno chiamato il multi-step reasoning, che sti cazzi, cioè fondamentalmente è il futuro della barra di ricerca appunto, di Google, dove tu puoi chiedere esattamente quello che ti interessa, quindi trovami una pizzeria napoletana che abbia una pizza che faccia
glutine.
La pizza per celiaci
con la salsiccia.
Che riesca a spedire a casa mia.
Perfetto. Lui,
quindi lui sa dove abiti, quindi ha vari chiavi di ricerca che incrocia e quindi ti estrae due pizzerie, una pizzeria.
Pazzesco. Sul perché abbiamo fatto un esempio napoletano, ovviamente lo stiamo a chiarcelo, qua c'è campanilismo costante in questo studio, come anche in questo caso. Ma ne potevi parlare di qualsiasi cosa, tipo un tarallo pugliese, non l'hai fatto? Non l'hai
taralli
fatto.
Pugliese, ok, trovami dei taralli
dai,
pugliese.
Va bene, grazie Anni, grazie mille al nostro inviato.
Ci stanno anche altre cose interessanti, okay.
Però vi dico una cosa, novità pazzesca, esatto. La sto sparando lì. Per tutte le altre cose, ragazzi, questa settimana... lanciamo per la prima volta ever di Caffè la nostra newsletter. Trovate il link qua, probabilmente per
gratuita,
gratuita, assolutamente. La differenza ovviamente è che ho tutti questi commenti, trovate anche il link, le nostre fonti per ricercare anche più informazioni,
trovate le fonti, trovate le notizie che sono scartate, perché noi comunque dobbiamo fare una cernita,
sennò
perché sennò
tre ore
parliamo tre ore, quando parliamo qui dobbiamo scartare cose interessantissime come le gems di Google,
esatto,
di cui non parleremo, e non ne parleremo nemmeno in newsletter.
No, forse sì, ora che l'hai detto non ne saremo, non c'è problema. Quindi becchiamoci là, biscottini, perché ci segue da sempre, è tornato biscottini con una nuova forma, evviva, evviva, speriamo di portare avanti questo progetto. Va bene, parliamo un po' di branding, come al solito ci piace fare. Allora,
ti piace fare,
queste un po' inferiate così a forza. Basket, NBA, NBA femminile, WNBA, quindi... parliamo di fatto un nuovo brand. La storia è molto breve, molto facile. La WNBA, potete immaginare, non è grossa come... No, WNBA, Women NBA. Non è chiaramente una federazione grande come l'NBA maschile.
Perché
in generale
si chiama MNBA, quella degli uomini?
È vero, vero, vero. Beh, questo non devi chiederlo a me, è domanda lecita. Che fa? Ha ampliato la sua sezione di squadre, quindi ha aggiunto una nuova squadra. Sono di fatto è la squadra Golden State, che esiste anche nella federazione maschile, e quindi proprio la federazione maschile ha creato una controparte femminile, okay. E sono le Valkyrie, le Golden State Valkyries. Questa notizia ha fatto abbastanza rumor.
Storcere il naso,
ovviamente parliamo di un rebrand, di un brand nuovo fatto apposta. Vi lascio immaginare chiaramente gli altri brand relativi alla...
Si vede quello prima?
Non esiste quello prima, okay. è brand new. Completamente, okay. Non esiste niente di prima.
E perché ne parliamo?
Ne parliamo perché volevo fare una similitudine con, se vi ricordate, abbiamo parlato di un brand, gli LA Clippers, alcuni mesi fa, sempre in NBA. Adesso puoi andare avanti, grazie. Agli americani, a quanto pare, agli americani piace farcire di significati e contenuti come Ciro Idea. salutiamo sempre questi loghi. Allora, vediamo, ci sono più livelli di lettura, no? In questo postato dalle Valkyrie stesse, si cerca di percepire qual è il significato di questo logo. Ovviamente, il primo è questa forza delle Valkyrie. Valkyrie sono, sapete benissimo che sono le Valkyrie, no? Devo spiegarvi. Immagino.
Sono degli esseri mitologici,
cioè, guerriere non rene, vabbè, eccetera, okay. Guerriere di Odino. Quindi questa potenza qua. Poi c'è questo colore che loro dicono che sta molto bene, perché è iconico e sta benissimo in contrasto con il nero. Vero, comunque è un colore molto interessante. La V, che simboleggia le Valchirie, quindi questa forma sorta a V, nuovo significato. Ulteriore significato, la spada,
la cravatta,
questa è una cravatta.
Questa è una cravatta, invece no, è una spada delle Valchirie, quindi l'arma potenza. Questi sono i cavi che rappresentano il ponte, il Golden State. Per l'appunto.
Ma il Golden?
Golden Bridge. Non mi ricordo, perché, ma vi spiego anche perché il ponte. E quindi, benissimo questo. Questa qua, la parte centrale, è sempre legata alla... cosa?
Il ponte,
sì, esatto, questa è la parte del ponte per la baia di San Francisco a Oakland, perché loro praticamente sono la squadra di Oakland ma giocano a San Francisco, quindi devono attraversare il ponte. E poi quest'ultima cosa incredibile è che loro sono la 13ª squadra ad essere inserita nella serie femminile, e quindi queste linee sono 13. Questa qua chiaramente se la sono inventata alla fine, perché non ha senso. Però niente, il passaggio che volevo fare è questa complessità di significati posti all'interno di questo logo. Poi alla fine tutto è il lancio, la presentazione, anche se l'ho fatto abbastanza bene, voglio dire, comunque c'è dell'impegno, comunque è una squadra nuova, c'è entusiasmo rispetto a questa cosa, a quanto ho letto in America. Tuttavia volevo semplicemente arrivare a focalizzare il punto dove un tempo le squadre di basket, soprattutto gli sport americani, l'abbiamo già parlato l'altra volta, erano molto figurativi, quindi nella creazione di mascotte, anche simboli estremamente sportivi, se vogliamo, no? Sotto quell'estetica lì un po' retro, l'abbiamo visto anche in molte occasioni, ma vi garantisco che anche se andate a cercare gli altri brand della WNBA sono praticamente allo stesso modo. E questa nuova wave anche del logo design del basket sta prendendo questa strada più concettuale, se vogliamo,
un po' più brand di tech, questo mi sembra un brand di tastiere da gamer che non è positivo,
è fraintendibile sicuramente. L'idea penso sia sempre quella legata a creare un brand più strutturato, che sia più merchandisabilizzabile, ma nemmeno in verità, perché comunque
magari meno legato allo sport, appunto non c'è una palla da basket,
non c'è la palla da basket, per quello
il logo come appunto
Ci hanno cambiato logo? Oddio, te lo ricordi com'era allora?
Non era sempre la
era dell'ape sempre, sì. Vabbè.
Comunque niente, questo dall'NBA è tutto, nulla, commenti comunque da Wembley.
Come si dice?
Va bene, grazie, va bene, Breccia, dai, andiamo avanti, let's go.
Allora, torniamo a parlare di Apple. Settimana scorsa c'è stato la conferenza dove ha annunciato i nuovi iPad, abbiamo discusso appunto animatamente. Sui nuovi iPad, che chiaramente sono fortissimi, straordinari, consigliamo a tutti, non ce l'abbiamo, li utilizziamo molto spesso. E per presentare il nuovo iPad hanno fatto questo video. Questo video, a quanto pare, questa è una delle notizie purtroppo che odio, perché internet dimostra veramente il peggio. Fondamentalmente è uno spot come un altro, semplicemente ci sono gli strumenti, ci sono una serie di oggetti di creatività che vengono schiacciati da una pressa meccanica fino a diventare lo spessore dell'iPad, fino a rivelare che la metafora è: puoi avere tutto questi ciò, strumenti creativi, la fotocamera, la chitarra, tutto quello che ti piace, la ledger, dentro a un dispositivo che è straordinariamente sottile. È il più sottile prodotto di Apple mai fatto. Fine! E la gente subito: state offendendo le arti, ma non potrà un iPad mai sostituire una chitarra fisica. Ma no, che cazzo, è semplicemente una campagna come un'altra, e a dire il vero neanche particolarmente originale, perché è uscita infatti notizia che
sì, te l'ho messo
LG,
chi l'aveva fatto?
LG nel 2008
LG, ma in realtà è girata sta cosa di LG, ma era già uscita un'altra simile, totalmente così,
ma sì, dai, non è
cellulari,
è abbastanza pilotato, voglio dire,
è un'idea vista e rivista. Però questo spot qui che stiamo vedendo in questo momento di LG del 2008 ovviamente non fece alcun tipo di scalpore,
perché internet era più moderato,
era una campagna come un'altra. E purtroppo mi avete assegnato un'altra notizia che di queste qui, dove la gente vuole dire e si vuole offendere. È una campagna come un'altra, state tranquilli. Renoir, tanto grande telefono.
Meraviglioso.
Esatto, è una pubblicità. Tra l'altro, Apple si è scusata.
Si è dovuta scusare, onesto.
Ma come fai a uscirne? Comunque, questo è un ginepraio, cioè devi scusarti per forza.
Però sembra, capito, quelle cose dice: vabbè, chiedi scusa, che cazzo mi frega.
Sì, non ti costa niente chiedere scusa, ma scusa. Perché è una metafora. Apple non sta dicendo niente di diverso in questo spot, se non il fatto che è un dispositivo estremamente sottile con cui puoi fare tante cose nel mondo creativo.
Sì,
fine.
Tutti questi oggetti.
Non ha detto questo distruggerà la tua chitarra di merda.
Sono compressi in questo spazio.
Però posso dire una cosa? Allora, adesso io sono d'accordissimo, attenzione, però qua c'è stato un po' di ingenuità da parte di Apple, semmai non sia.
No, aspetta.
Potevano non distruggersi questi prodotti, capì? Loro si rompono con una ferocia, quando vengono pressati i prodotti si disintegrano con una molto velocemente. Cioè, quasi come se in maniera quasi da goduria, capisci? Okay. E quindi ci sta, nel senso, ci sta tra parentesi, tra virgolette, ecco, che qualcuno l'abbia frainteso, anche un po' volutamente, ecco, ha volutamente frainteso, ecco. Poi a me il significato sembra chiarissimo, perché poi è chiaro che fai una pressa, schiaccia tutto dentro, esce il coso, non è che c'è bisogno della scienza. Però magari questa cattiveria con cui si rompono ha lasciato questo spazio di critica.
Però,
che ha permesso
però
questa giù, cosa
se ragioniamo così, veramente non c'è spazio per la creatività.
Ma sfondi la porta aperta.
Per veramente, questo è semplicemente un video. È semplicemente un video. La gente dovrebbe capire che le cose sono semplicemente
quelle che sono.
Quelle che sono. Sì. Non sto a comunicare, perché se davvero non puoi fare niente. Perché se io utilizzo lo stesso metodo di analisi verso qualsiasi campagna, va bene.
Le distruggi tutti, certo, è chiaro, è normale. Tant'è che, per l'appunto, qua ti invito a vedere il successivo video, Samsung ha risposto a questa cosa, quindi ha accolto la palla al balzo.
Sapientemente,
in molto intelligente, va detto. E niente, in questo spot molto breve che si sviluppa praticamente nel dopo la distruzione totale, questa ragazza che trova la chitarra scassata si siede
e utilizza il Samsung come leggio per fare l'arte. È geniale, ha fatto una mossa straordinaria.
Bellissima risposta, sottilissima, senza troppi cosi. Noi non distruggeremo mai
la creatività. Infatti, il copy bellissimo. Uncrush.
Bello, molto bello. Niente da dire, figata. Allora, io volevo trattenermi per un attimo, sempre in questo discorso delle censure, perché abbiamo un altro caso molto interessante legato a questa situazione. Qua mi devi seguire, Breccio, perché c'è molto americanismo in questa storia. Ci ho messo un po' a capire.
Non c'è la censura.
Una dose di americanità in questa notizia.
Veramente complessissimo. Vi spiego che succede. Questo visual che state vedendo in questo momento, che ritrae questa donna con dei biscotti sulle tette, ok? La donna è incinta, con un copy "just add milk". Che succede? Questo billboard è stato esposto in Times Square la settimana scorsa e censurato alcune ore dopo dalla sua pubblicazione. Che cosa promuove questa roba che stiamo vedendo? Promuove la collaborazione tra lei, che è una famosissima food blogger americana, scrive libri di ricette, paragonabile alla nostra Benedetta Rossi, ma lei è così, ok? Quindi adesso è incinta, quindi sta affrontando questa fase della vita. Collaborazione tra lei e questo brand, e qua vi invito a stare attenti. Se tu vedi il post di collaborazione con questo Swell è un brand che esisterebbe solo in America, infatti può esistere ovunque. Esistere in America è molto bello. Fa prodotti specificatamente per donne incinta. Ok? Prodotti legati all'allattamento principalmente. Quindi, che ne so, il gel per rilassare i capezzoli dopo la cosa, piuttosto che il pantalone per stare rilassato. Merchandising e sensibilizzazione anche di contenuti. Molto bellissimo, fatto da Dio, brand pazzesco. Queste due persone, quindi questa entità, questo brand qui e questa scrittrice, collaborano per pubblicizzare che cosa? In questo
latte?
Billboard qui? No, una ricetta su come fare biscotti
con latte materno.
No, nemmeno. Fare biscotti che fanno bene al latte materno, cioè che aiutano a creare un latte materno fatto bene, come si deve, con tutti quanti i nutrienti per il bambino, eccetera.
E il tuo like, questo?
Il like, normale, certo, il mio like, anche perché a me è piaciuta molto la campagna. La questione è che ovviamente dopo alcune ore non è stato poi approvato dall'owner del billboard, è stato cancellato, e la stessa poi la notizia è stata abbazzata molto negli Stati Uniti, perché chiaramente sono lamentati. New York Times ha fatto poi capire, ha fatto riflettere, e qua volevo fare la domanda, sul fatto che questa roba qua è stata censurata quando in parallelo, qua c'è un post apposta, vi puoi andare su questo qua, in parallelo su questo di Times Square ci sono comunque billboard che hanno la stessa, diciamo, utilizzano allo stesso modo, se vogliamo, il corpo femminile per promuovere altre cose. Se vogliamo anche più esplicite, non solo il corpo femminile, anche il corpo maschile, attenzione. Quindi la domanda che quasi sono fatti è giusto? Questo lo so che è un tema controverso.
Quali sono i motivi della censura ufficiale?
Non rispetta le linee guida. Non rispetta le linee guida. Tra l'altro lì non è manco nuda, onesti, cioè voglio completamente. I biscotti sono palesemente, cioè sono fatti a forma di tetta. Perché comunque sta in piedi con il concetto. Quindi la domanda che vi faccio, spinosa, questa la faccio anche nei commenti, insomma, questo è che se ne sta parlando tantissimo, sempre più spesso, di questa cosa del trattamento disparitario tra utilizzo del corpo maschile o femminile che sia, non importa,
nei diversi ambiti,
nei diversi advertising. Quindi in questo caso, come vi, cioè, avete un'opinione in merito a questa storia? Ecco, questo
no,
video.
Allora, ovviamente una volta che mi hai fatto tutto lo storytelling, mi hai raccontato tutto il background, per me torna tutto e sì, noto effettivamente una disparità senza senso. L'unica cosa che mi viene in mente è che i biscotti sono orribili.
Ah, vabbè, certo, questo. Perché sono fatti in casa.
No, ha senso per il brand, non ci vedo alcun problema. Sì, forse la cosa che mi rendo conto dello scandalo, nel senso che è un brand che, a cui io non sono abituato a vedere associato un corpo nudo, se vogliamo, o seminudo, femminile. Ecco.
Beh, il brand comunque, ti ricordo...
Però il brand fa questo, una volta che tu mi hai dato il contesto, per me ha tutto senso. Sì, è come dire, sì, no, ha senso, sì. È solo particolare, è un brand che non mi aspetto, ecco.
Bene.
Però ha senso, le altre sì, sono...
Un brand stranissimo,
anche...
cioè...
Altro, invece, cioè, vabbè, sì, sti cazzi della... Cioè, non ti so dire onestamente perché chi ha censurato cosa, magari è proprio una strategia anche quella...
Complotti!
Non lo so, perché appunto mi sembra veramente strano. Poi là a Times Square, cioè, ben di
c'è un articolo del
mi Times. Sembra strano, però bello. Questa collab è fighissima, però, perché loro non vendono molto... nulla praticamente.
Loro non vendono assolutamente nulla.
Cioè, lei pubblicizza il brand, questo brand qui molto figo.
Andare sul sito,
esatto,
molto
cioè,
bello,
nella landing c'è. Conosci il brand, quindi Swell,
e fai
i cookies.
È una ricetta, non
lei,
si
esatto,
vede.
Lei fa la ricetta e basta.
Lei fa solo la ricetta, il biscotto non esiste, non
è
si
molto
può
figo, molto figo anche da parte sua. Poi del non so se ci sono accordi commerciali.
Beh, allora su Swell a quanto pare è stato eletto quindi, tipo tra le most innovative companies del 2024,
però,
la Dallas Company.
Forse,
cioè.
È un bel forse supporto, la cioè, malizia si vede... sta nel copy, forse.
Beh, allora, però è comunque l'advertising. È,
no,
un po',
esatto,
è un po'
esatto.
Giocato
è,
là,
è
sul doppio
bordo.
Sensino, ma dai, ma comunque voglio dire, non c'è niente di offensivo in questa cosa, ecco, non so.
Boh, a me piace moltissimo il tipo di collaborazione, cioè un influencer che supporta fondamentalmente un brand, ma non so quali sono gli accordi commerciali dietro e quanto l'avranno pagata per fare sta roba,
no,
o se ci sono. Però è molto figo.
La cosa è che appunto lei è incinta in questo periodo e quindi
esatto, quindi lo sente molto suo.
Forse può essere il fatto che io non so quanto sia grossa questa influencer.
È molto.
Ok, può essere una Diletta Leotta che
esatto,
durante
un po' come
la sua
Diletta
gravidanza...
Leotta che ha fatto il podcast. È interessante.
No, però peggio. Allora, aspetta, nel senso, proprio facciamo il parallelismo perfetto. Diletta Leotta incinta che fa promozione di un brand del genere in Italia, seminuda. Vedo lo scalpore,
allora.
Vedo il facile scalpore.
Lei fa ricette. Cioè, raga, avevo fatto il suo aiuto. Lei non è una chef, però fa ricette.
Food
fa ricette,
blogger,
food blogger, that's it. Cioè, questo è il suo lavoro. E comunque è abbastanza seguita. Tutto sommato, c'ha un brand di vini. E la collabo è solo per la ricetta, ripeto, con questa cosa qua. Quindi ha pure senso, capisci? Cioè, non è che c'è un volo, tutto rispetto per Diletta Leotta, ma Diletta Leotta usa la sua gravidanza per promuovere un prodotto qualsiasi. Non...
Però il fatto che lei abbia fatto il podcast relativo alla gravidanza,
hai ragione.
Creare
ha
informazione
senso.
Sulla maternità, secondo me è stata una mossa
giusto.
Molto figa da parte sua.
Certo.
E lei è uguale, cioè,
è uguale.
Evidentemente un tema che adesso sta sentendo particolarmente è il brand. La scelta come testimonial fondamentalmente, perché è una campagna
di
awareness del brand che utilizza lei come testimonial, quindi io la trovo molto
più. Situazione spinosa, ma molto bene, viva l'America che ci dà gara queste cose incredibili. Tanto dopo ce ne abbiamo un'altra, ma prima di tutto ciò, Breccia, reminder settimanale su quello che stiamo succedendo.
Reminder, sì, allora parliamo di Deadline Festival, il festival che stiamo organizzando insieme a Talent Garden e Monogrid, lo faccio vedere qua. Sarà un festival, come abbiamo detto, per chi ci segue su Instagram, pazzesco, perché sarà verticalissimo al design. Parleremo di insieme a professionisti del settore di industrial design, branding, comunicazione. Saremo noi a guidare tutto l'evento, questo siamo molto contenti, quindi,
a co-condurre,
quindi vi annoierete, cercheremo
facciamo un casino disumano,
preoccuperemo effettivamente di far uscire dai nostri ospiti quello che cavolo è il mondo vero, perché dietro al lavoro di branding che vediamo postato sulla pagina del brand, dietro c'è il lavoro, mesi, le consegne, le problematiche, le idee scartate, tutta una serie di complicazioni
per arrivare alla deadline,
per arrivare alla scadenza, per arrivare alla consegna. Quindi appunto con Talent Garden c'era venuta l'idea di proporre qualcosa che secondo noi non esiste nel nostro settore e invitare dei grandi nomi, quantomeno in Italia. Tra i nomi che ci sentiamo di rivelare adesso,
vai piano, vai piano.
18 ospiti.
Piano.
Zoom.
Dagli la faccia. Dagli la
18
faccia.
Ospiti. 4 sono Pininfarina.
Che dici?
Pininfarina.
Che dici?
Leader nel mondo. Leader.
Nel mondo prodotto, mondo case, prodotto,
case, prodotto. Innovazione pazzesca. Totale. SMEG, leader nel mondo del prodotto industriale in Italia, ha fatto dei prodotti incredibili. Oh. Abbiamo Illo. Motion design, studio torinese, che ha clienti giganteschi, ha fatto veramente scuola. Poi chi possiamo rivelare? IDEO, azienda di consulenza tra le più importanti al mondo, sede ovunque.
Parentesi, questo era IDEO, quando noi eravamo in università, era una di quelle, cioè forse era il numero uno in cui dovevamo andare a lavorare tutti, fondamentalmente. Posto irraggiungibile, obiettivamente. Infatti,
erano IDEO, Frog, quelli lì, ma IDEO è proprio pazzesco. L'ultimo. Vai. Marimo, consulenza di branding, ha fatto dei rebrand quest'anno molto molto importanti.
Abbiamo parlato mille volte.
Ha rifatto Togo, ha rifatto Pavesini, quindi
Skipper.
Follia. Benissimo, quindi vi lasciamo qua in descrizione i link per acquistare i biglietti. Noi ci vediamo il 21-22 giugno a Talent Garden qua a Milano.
Sei casino,
yeah,
bello.
Mo devi comprare il biglietto, vengo lì e ti prendo veramente. No, ti do una carezza.
Ci vediamo lì, poi ci saranno gadget, ci saranno tutte le robe. Poi ne parliamo meglio.
Grazie. Beh. Andiamo avanti. Torniamo alle polemiche.
Allora,
una puntata di polemiche.
Polemiche design. Che non volevo affrontare. Allora, Bumble, applicazione di dating.
Chiede scusa, eppure Bumble chiede scusa. Ma ormai si fa la campagna e poi ci sta la controcampagna.
È già pronta.
Dove devi chiedere
scusa.
È la coda lunga della comunicazione. Prima la campagna, la gente si indigna, è l'apice massimo, e poi dopo continua a parlare di te.
Sai che è una bella idea questa? Questa è una bella strategia.
Continua a scusarti.
La spari grossa. Fai incazzare tutti.
Fai incazzare qualcuno. Oppure sei stesso tu a fare incazzare alimenti, le polemiche.
Vai, Bumble.
Allora, qua abbiamo un articolo del Post che è anche qua un po' clickbaitino. L'app di appuntamenti Bumble si è scusata per aver detto alle donne che hanno bisogno di far sesso. Non è proprio così. Però fondamentalmente hanno fatto una campagna dove dicono, ma non alle donne, a tutti, di fare appuntamenti per non rimanere caste.
Attenzione.
Ovviamente Bumble è un'applicazione di dating focalizzata un po' più sull'empowerment femminile, perché è creato da una donna, e l'idea iniziale era di differenziazione rispetto a Tinder, che ha delle logiche leggermente diverse, che la donna decide quando scriverà l'uomo. Cioè tu non puoi far partire un match se non è la donna a scrivere.
Perfetto.
Da quello che so, e alle donne in ascolto chiedo di commentare qua, alle donne non piace particolarmente tanto quest'app, da quel feedback che ho avuto dalle mie amiche, semplicemente perché nella logica del flirt, del dating, a volte ha anche piacere che uno ti scriva per capire effettivamente l'interesse, la personalità, eccetera eccetera.
È sbilanciato in questo caso.
Intenzionalmente, ma a quanto pare, da quel che so, non piace. Fateci sapere tanto
che ne pensate. Va bene.
Allora, quindi hanno fatto questa serie di billboard.
Sì.
Per esempio un copy diceva: non serve che rinunci agli appuntamenti e diventi suora. Allora, effettivamente sono dei billboard un po' di cattivo gusto. Però qua in particolare la community delle persone asessuali si è sentita esclusa, no? Della serie. Sono asessuale, quindi magari non ho l'esigenza di fare sesso, non ho la volontà di fare sesso, cosa che in realtà anche gli asessuali vogliono fare sesso, hanno una roba diversa. E quindi Bumble si è dovuta scusare, dire no, ma noi in realtà, siccome semplicemente è una campagna, ma riuscita.
Io vorrei chiedere a persone di più di 50 anni se capiscono tutte queste dinamiche.
Vabbè, quali dinamiche?
Perché probabilmente...
Ah, okay, in modo contemporaneo, che significa?
No, probabilmente l'errore qua è proprio una discrepanza generazionale, sì. Perché una generazione precedente non avrebbe nemmeno capito l'offesa.
Esatto.
Cioè, non sarebbe nemmeno arrivata a capire che quella potrebbe essere un...
Ma questa è una campagna di Forza Italia, cioè non è una campagna di Bumble, capisci? Sì. Non me lo giustifichi, è ingiustificabile da Bumble, che è un bel componente contemporaneo.
Ci sono troppi livelli di modernità.
Un altro copy è, sai benissimo che un voto di castità non è la risposta, che poi è stato questo quello che ha fatto po' discutere. Sì. Secondo me, appunto, è semplicemente un copy sbagliato.
Volevano essere ironici.
Non ci sono riusciti.
No, però.
Ah, tu dici che volevano essere ironici.
Sì, certo. Doveva essere un po' più attenti. Siccome qua io capisco il dover essere un po' più svegli, perché effettivamente ci sta. Però, anche se fosse stata una campagna ancora più aggressiva, no? Tipo.
Scopa
che sei più rilassato. Certo. Poteva andare benissimo, cioè poteva funzionare
lo
stesso.
Anche peggio, però.
Poteva andare peggio, però ripeto, proprio perché è semplicemente una campagna, le persone dovrebbero dire: ok, questa campagna su di me non ha funzionato, esatto, è stata poco performante.
Esatto.
Amen. Amen. Esatto. Ovviamente
cioè, morirà da sola
senza dover lasciare il brand, scusarsi perché di qua e perché poi perde pubblico. Oh, è la più leggera di me, tranquilli. Hai visto la campagna? Non ti è piaciuta?
Fine.
Beh, però allora io non voglio alimentare, però
sta parlando con te.
No, però ok. Però questa cosa qua, questo sono d'accordo. Attenzione, non è che tutte le campagne. Ma
parla
sono strategie,
ti puoi offendere se
questa
non
qua
sei.
È magari una campagna perché per dire alle persone che su Bumble si scopa, tipo, no?
Sì.
Poi scopa su Bumble, e quindi dice, oh, cazzo, mi scopa.
O magari l'insight dal quale nasce questa campagna è proprio quella che ci sono ragazzi e ragazze, in questo caso ragazze, che vogliono fare appuntamenti, ma c'è un qualcosa che li blocca e quindi hanno inventato dei copy che pensavano potesse incoraggiare a fare quel micro passo che magari loro hanno individuato all'interno della journey.
Certo.
Non lo sappiamo, però mamma mia, cioè ok, è andata male.
Ok, no, cioè, però
è andata male, fine.
Dicendo che comunque queste sono le scuse chilometriche, comunque questo tipo di cose qua, cioè questo tipo di billboard qua possono essere offensivi anche per chi non è direttamente coinvolto. Ecco, questo è il confine. Perché secondo me, io quando li ho letti, a me non me ne frega niente.
Sì,
cioè, non
vero,
sono io coinvolto.
È
però
non è detto che tu
ti indigna anche. Cioè, ti fa storcere un po' il naso. Ma perché sto leggendo questa cosa? Anche quando non sta parlando con me questo billboard.
Capì? Però cosa vuol dire? Vero. Vuol dire che dopo il tuo percepito di quel brand cambia in negativo, in positivo.
Certo.
E poi sono cazzi loro.
Certo.
Però non è che ti devi scusare. Per forza,
esatto.
Tu hai provato una strategia che non è funzionata e basta.
Certo, guarda, devi avere le palle di stare con la
esatto,
tua.
Devi avere le palle di dire, magari spingerla ancora di più e non scusarti, ma svoltarla.
Il problema, sai qua qual è? Che chiaramente queste campagne non sono fatte da Bumble, sono fatte dall'agenzia, quindi dall'agenzia di Bumble, che Bumble poi licenzia. Certo, licenzia, però Bumble dice mi tiro indietro, quindi è come se non l'avesse davvero fatta Bumble in qualche modo, no?
No,
cioè,
vabbè, che c'entra,
sì,
però
no, mette la faccia,
la responsabilità,
però è più facile, capi? Se l'avessero fatta internamente magari avrebbero detto che io sto con questa roba qua, cioè è mia, me la accollo. Poi l'agenzia sicuramente la scaricano e ciao, grazie di tutto. Quindi non so.
L'agenzia ha perso un cliente, incredibile.
Ha perso un cliente totale. Questo è quanto. Molto buffo. So,
prossima notizia.
Prossima notizia è tutta in anni e ci manda in un nuovo prodotto.
Stavo parlando prima di questi nuovi prodotti AI. Diciamo con nuove interfacce, quindi Riccardo prima parlava di Rabbit, che era il cosino di
quando ti arriva l'anno il Rabbit?
Sono scomparsi
e poi
con
i
tuoi soldi scomparsi.
Sono alle Maldive adesso. come si chiama l'altro? iPin. Di Humane. Adesso c'è anche quest'altro IO. Questo esce da Google X, che è praticamente un progetto, cioè un macro incubatore, sì.
Progetti segreti.
Di progetti interni. Google che esce finalmente nel mondo, si chiama IO ed è un personal device, anche questo, che si mette nelle orecchie. Quindi è praticamente un'interfaccia conversazionale, non hai schermi, non hai telecamere, non hai nulla, puoi solo parlare con l'assistente virtuale e fare varie cose, sia parlare con l'assistente virtuale come fai con Siri, come fai con GPT-4o che hanno appena presentato.
Che tra l'altro la settimana scorsa abbiamo visto sulle cuffie,
esatto,
di Nothing.
Come si chiama? Oh, ok. Mi sono dimenticato come si chiamano quelli di Nothing.
Air 2, non so.
Yeah. Vabbè. Sì. E niente, quindi...
Ma qual è la differenza?
Qual è la differenza? Cosa fa?
1600 anche... euro? What the fuck?
Fa anche altre, tante altre cose che loro chiamano Mixed Reality Audio.
Che ci sta.
Dovevi dirlo prima che era una cazzata. Roba... Esatto.
Che è una roba molto interessante, perché è molto interessante, aspetta, ridimensioniamo tutto.
Vabbè.
In questo mondo di test e tentativi di aggiungere nuovi tasselli nelle interazioni con queste intelligenze artificiali, è un tentativo molto interessante.
Perché?
Nel mondo in generale, non lo so.
Perché è interessante?
È interessante perché appunto ti permette ad esempio di isolare determinate voci, quindi tu sei al ristorante e vuoi sentire bene la conversazione con il tuo partner.
Cosa che fa anche
e puoi isolare tutto il background e parlare con una persona. In un futuro, magari in un ufficio, tu puoi decidere con chi parlare, se quello sta in call lo isoli e parli solo con quello. Fondamentalmente dà un controllo all'audio. Se fino adesso le nostre interfacce, i nostri dispositivi si sono limitati alla vista, al senso della vista,
bene,
questo si occupa di tutto quel mondo che passa dalle orecchie. Secondo me è interessante come campo di studio. E infatti probabilmente usciranno robe che poi diventeranno normali all'interno di cuffie di Google,
certo,
di Apple, di Samsung, eccetera, eccetera. Loro stanno, si focalizzano solo su
verticaloni,
quello.
Verticaloni, certo.
E, tutte ste robe che appunto prima dicevamo, scherzando, progetti fallimentari, anche questo è un progetto fallimentare, chiaramente, però sono... fondamentali, secondo me, per la ricerca, perché poi fallimentari tra virgolette, perché questo probabilmente verrà acquisito da qualcuno,
certo,
faranno la loro strada all'interno di magari aziende più grandi, ma si focalizzeranno su una verticale specifica della ricerca che altre aziende non hanno la possibilità di approfondire, quindi ben venga, questi progetti sono fighissimi e devono esistere, cioè sono
una domanda per te. Allora, questo progetto qui è girato nei media perché il CEO, comunque non so, il founder ha fatto un TED Talk.
Rucola.
Sì.
Ha fatto un
Jason Derulo.
Allora, lui vende il dispositivo in una maniera molto intelligente, dice: "Queste non sono cuffie, è il primo computer che metti alle orecchie."
Sì.
Domanda. Ma cosa definisce un computer? Già le cuffie non sono un computer?
Il fatto che ha tutto il processore, tutta la roba, l'hardware è lì dentro.
Ma anche nelle cuffie?
Grazie. No, diciamo, le cuffie si collegano al telefono, tutta, tutta la processazione delle informazioni.
Ma è un modo giusto per raccontarla.
Avviene
questa,
nel telefono, questo qui è un dispositivo che tu ti metti nelle orecchie e basta, vive lì. Non lo so, anche perché poi tra l'altro fun fact, c'è un controtrend americano che è quello di rimuovere tutti i dispositivi elettronici da vicino alla testa, quindi chissà
per via delle scorie radioattive,
sì, delle scorie fino al cazzo, delle radiazioni, esatto. Tra l'altro ci sono anche delle cuffiette con dei tubi che passano, vabbè, poi nella newsletter.
Nella newsletter, va bene. Sì, poi dimmi cosa vuoi mettere nella newsletter, mi mandi link, così se la finiamo, la facciamo. Se no. A livello estetico?
Beh, qua c'è chiaramente un limite tecnico importante, che è quello delle dimensioni, è un constraintment, come si chiama?
Vincolo.
Un vincolo, bravo. Però ci sta, esteticamente sono molto belli.
Sì, mi piace un sacco invece questa cosa che si vede questo grosso padiglione nell'orecchio, è molto figo, perché comunque è effettivamente molto semplice. Vediamo.
Anche questo è necessario. Capire come reagisce la gente.
Certo.
Cioè, adesso Apple vede questa roba, dice le cuffie possono essere più grandi.
Sai chi le aveva fatte,
cioè,
così?
Perché la gente le accetta, le Google Buds.
No, tipo, Microsoft molto... Buds.
Ah, guarda, è vero, che... bravo. Bravissimo,
ah, vai, vai, ecco, bene. Ah, vedi, bravissimo. Vedi. Esatto, molto, molto, bene.
Molto simile, sono molto ancora più grandi, quindi magari qui già c'è un primo test.
Sai chi l'aveva fatto così prima?
Quanto sono tollerati degli oggetti grandi sulle orecchie?
Certo,
è una domanda tollerati. Che Apple non può rispondersi, perché dovrebbe cacciare un prodotto. Chiaro. Google non può rispondere, dovrebbe fare un prodotto.
Lo
loro
fanno
sì.
Questi piccoli, certo, perché non hanno più rischio. Ah, grande, mi ricordo questa
grande
qua di William.
Esatto,
esatto. Quindi ci stanno provando, stanno cercando di capire quanto grande puoi andare.
Quindi William era un
genio. William è adesso, adesso nel 4220 in questo momento.
Lui vive in un'altra epoca, vive così avanti che...
Questa foto di 15 anni fa è
contemporanea.
Assolutamente contemporanea. Andiamo verso le ultime due notizie.
Vai, let's go, let's go.
Andando lunghi.
Ragione, stiamo andando lunghi. Allora, velocemente, campagna in Inghilterra di McDonald's che di fatto, non ve la mando troppo lunga, decide di togliere il sorriso agli Happy Meal. Quindi con questo video in Inghilterra McDonald's venderà e ha deciso di vendere tutti gli Happy Meal come di fatto Meal e basta, Happy una sega. Perché questo? Perché fondamentalmente si inserisce all'interno della più grande campagna della, diciamo, del Mental Health Awareness Week, la settimana dell'educazione mentale, della salute mentale, ecco. Specificatamente, sì, grazie, per i bambini nello specifico. E quindi che fa McDonald's? Questa è molto interessante, molto intelligente. Toglie lo smile sul packaging e all'interno del pack i bambini possono trovare una serie di sticker con altre espressioni facciali. Quindi carino. Magari non sono sorrisi, sono tristezza, sono confusione, sono smarrimento. E quindi il bambino può applicare il suo sentimento sul packaging. Questo per avere una conversazione e dire oggi non sono
bellissimo.
Felice, sono triste, sono confuso, parliamone. E quindi magari avvia conversazione con un altro bambino, con i genitori, con la famiglia, eccetera eccetera. Una campagna effettivamente molto bella che, come al solito, qua ripeto sempre, come McDonald's è molto facile perché loro hanno molti, in realtà hanno molti di simboli estremamente semplici,
sì,
sono
riconoscibili,
con cui giocare poi è molto divertente. Questo è un esempio, ne avete visti un miliardo di quei billboard di turn left con un solo arco che gira a sinistra, non so se avete presente, quelle pubblicità molto minima, lo abbiamo parlato dell'autospot, quello lì degli odori. Elementi estremamente iconici che McDonald's ha, con cui poi gioca liberamente, non banale. Questa qua, non specifico, molto, molto tenera, cioè, molto divertente.
Io
molto
qua vedo anche la maturità però di un brand come McDonald's, che ovviamente mi aspetto, però di mettere in dubbio dei propri simboli.
Sì.
Cioè il fatto di dire, magari all'epoca, quando nasce l'Happy Meal, il bambino deve essere felice, oggi non è più così, non è accettato che un bambino abbia una giornata che sia triste.
Assolutamente.
È
quello che c'è scritto sul pack, ci molto sono alcuni zoom, dice appunto è ok se non sei felice oggi, dici come stai fondamentalmente, tu puoi scegli la tua emozione.
Bellissimo.
Veramente bravi. Molto potente, molto figo, molto figo.
Comunque le cuffiette di cui parlavo prima si chiamano Anti-Radiation Air Tube, poi appunto le metto nella newsletter.
Ho paura.
Sono delle cuffiette che hanno tutta la parte hardware praticamente più lontana dalle orecchie e trasmette attraverso un tubicino. Ma sti cazzi.
Bene, a posto così, a posto così. Allora, 1000 link in descrizione, Deadline Festival per i biglietti, ci sono 3 pass, questo lo aggiungo, andate a darci un'occhiata, compratevelo, ci vediamo lì 21-22 giugno e poi l'iscrizione alla nostra prima newsletter ever, biscottini.
Bellissimo.
Succosi e bagnaticci, con un sacco di link.
Dove trovate le AirTube.
Dove trovate anche AirTube, già lo scrivi che è AirTube, perché sennò adesso non lo mettiamo, sicuramente ci dimentichiamo.
Non lo metto.
Va bene, va bene. Basta così. A lunedì prossimo.
Ciao.
Ciao.